Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio
e da Anna. Un santo primo venerdì, sì, certo, anche da Anna vi auguro davvero una giornata santa.
Sì, sì, ma poi già che ci siamo auguriamo anche un sabato santo, sì, qui certo. Sono due cuori, vero? Bene, allora intanto facciamo l'atto di riparazione nel quale si comprende per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato di Maria, vedi, anche nella medaglia miracolosa sono insieme, non possiamo separarli, eh? L'uomo non separi ciò che Dio ha unito. Beh, bene, bene. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso. E per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel santissimo sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, allora, primo venerdì, primo sabato, abbiamo iniziato. Ecco, il tutto proprio pensando a questi due sacratissimo cuori, due cuori che sono sovrastati da fiamme dell'amore, ma tutti e due sono trafitti dalle spine. E cosa possiamo dire? Sentite, proprio ieri, io non lo so, non so se è fantasia cosa sia, ma siccome sono quelle paroline che è impossibile pensare che capitino a caso, no? Cioè, vedendo quello che sta succedendo nel mondo, i pericoli, penso alle anime che 300.000 persone muoiono ogni giorno, ma dove andranno a finire queste anime? Dove andranno a finire queste anime? 300.000, vero? E 90.000 di morte improvvisa, no? Ma dove andranno a finire queste qua? Allora, poi vedi che praticamente c'è anche un disinteresse per tutte queste anime che hanno bisogno di essere aiutate. E quelle che sono arrivate in purgatorio hanno bisogno di essere aiutate. E allora pensavo a queste cose, no? E veramente ascoltando anche i novissimi, che sono veramente una meraviglia, perché servono a metterti la testa a posto, cioè a pensare secondo Dio e non secondo la carne. Del resto, vedete, la carne, voi andate sulla bilancia e vedete quanto pesate. Bene, la carne è tutta zavorra, perché lo spirito invece non pesa niente, cioè ha un peso spirituale ma non ha un peso materiale. Allora questa specie di zavorra che tira in giù è lo spirito che tira in su, e c'è San Paolo che dice c'è una guerra dentro di me, è vero? Ma proprio oggi pensavo a questa zavorra, a questo peso che tira in giù, no, però non era questo che volevo dirvi. Però continuando a meditare, perché ogni giorno quando posso faccio, diciamo, una passeggiata, perché me l'hanno anche consigliata, una passeggiata con la corona in mano, però, per cui proprio camminando si prega bene, perché diciamo che vai al passo, per cui vai avanti con l'Ave Maria e vedo che si riesce, per grazia di Dio, a pregare di più. Cioè, allora, questa zavorra, diciamo che pesa, però diciamo che fa dei passi, però lo spirito fa altri passi, per cui ecco, è ideale passeggiare con la corona in mano, perché passeggia l'anima e passeggia anche il corpo, tanto per intenderci, ecco, per cui stavolta sono veramente d'accordo, sia il corpo che l'anima. Ma insomma, facevo queste meditazioni, pensa, dico, non so se è la mia fantasia, ma a un certo momento ho detto, Signore, misericordia, sto mondo com'è combinato, insomma, Signore, misericordia. Guardate, diciamo, come in automatico, immediatamente, dico, non so se è fantasia mia, se è un'ispirazione, se è l'angelo, no, non ve lo so dire, io che non sono pratico di queste cose, no? Fatto sta che la risposta immediata, sapete qual è? Io ho la misericordia verso di voi, siete voi che non avete misericordia verso di me. Cioè, in pratica, ho capito cosa voleva dire. Cioè, continuate a condannarmi a morte, continuate a far sacrilegi, continuate a flagellarmi, continuate a coronarmi di spine, cioè mi offendete continuamente, voi la misericordia la chiedete ma non la praticate anche verso colui che è misericordioso, divinamente misericordioso. E questa frase ho pensato, dico, guarda, le prediche che fa nostro Signore sono fatte di due parole e non c'è da aggiungere altro. Sono veramente, mi sono sentito male, nel senso, ho detto, Gesù, è vero, questa poi non l'avrei mai immaginato che Gesù potesse dire, io sono divinamente misericordioso, ma siete voi che non siete misericordiosi nei miei confronti. E difatti lo maltrattiamo a Gesù Cristo, non gli crediamo, crediamo al diavolo e non crediamo a Gesù Cristo, per cui ne facciamo un menzognero del veritiero e ne facciamo un veritiero del menzognero. Cioè, secondo voi siamo misericordiosi? Proprio no. Allora, oggi è il primo venerdì del mese, ecco, Gesù misericordioso ci viene incontro anche con questo ulteriore dono, dice, guardate, siete stati nella pancia di vostra madre per 9 mesi, adesso dovete stare nel mio cuore per altri 9 mesi, ma senza interruzione, perché sennò c'è l'aborto praticamente, no? Interruzione di gravidanza è un aborto, ecco, ma però anche questi 9 mesi devono andare avanti uno dopo l'altro, non si può saltare, bisogna ricominciare da capo. Allora Gesù ha promesso, dice, io se fate questo, farò di tutto per salvarvi, ecco, perché non andiate perduti, fate questo benedetti 9, ecco. Però vedete, mi faccio 9 venerdì e io sono salvo, non sta a fare sti pensieri, attenzione, perché non è un automatismo, cioè tu per 9 mesi ti confessi, e devi confessarti bene, perché se già cominciamo a fare le confessioni sacrileghe, vero, nascondendo i peccati o dicendone la metà, non funziona questa crescita nel grembo, nel cuore di Gesù, no, non esiste. Per cui bisogna fare 9 confessioni fatte come si deve, 9 comunioni fatte come si deve, ma durante il mese mica mi perdete la messa, vero? Cioè, bisogna pregare, bisogna vivere 9 mesi da cristiano vivente, non da cristiano, diciamo, che è attaccato intubato, sì. Ecco, un cristiano vivo, un cristiano che è cosciente che questo dono di misericordia non me lo faccio scappare, perché ne ho estremo bisogno, il Signore sa quanto misero io sia, mi viene incontro con questo, diciamo, che è una specie di, come si può dire, un lavaggio, una purificazione del cuore, dell'anima, una riabilitazione, ecco, la parola giusta, vedete che lo so perché la devo fare anch'io, la riabilitazione, con le promesse battesimali, eccetera, eccetera. Ecco, poi dopo, come se non bastasse, vedete, Gesù è sempre vicino a sua madre, la madre è sempre vicino a Gesù, cosa succede? La Madonna è lì vicino, dice, sentite, voi non immaginate i peccati contro il mio cuore immacolato, come mio figlio, diciamo, a vedere come offendono me, è una cosa terribile perché onora il padre e la madre, Gesù lo fa in modo divino, per cui mi vuole onorare, e quelli che mi disonorano, mi bestemmiano, mi offendono, veramente fate scattare l'ira di Dio, state attenti perché sopporta le cose che dite di lui, ma non offendete me perché non ve le perdono, cioè è molto difficile. Allora interviene la Madonna, fate i primi 5 sabati del mese, confessatevi, comunicatevi, offrite, ecco, la comunione in riparazione ai peccati rivolti al mio cuore immacolato. Vedete, è che la gente è distratta, perché tu gli dici queste cose, bisogna vedere se le capiscono però, cioè se intendono il significato veramente spirituale di questa cosa, è una meraviglia, sono le invenzioni della misericordia di Dio praticamente, chiamiamole così. E allora davanti a questo spettacolo d'amore misericordioso, ma cosa facciamo? Vedete, se noi siamo misericordiosi, ma voi no. Mia madre c'ha le spine, c'ha le spade, chi gliele ha piantate queste spine, queste spade? Mica io gliele ho piantate, le avete piantate voi, siete misericordiosi, tirategli via quelle spade, tirategli via quelle spine, a mia madre, ecco. E poi ci sono quelle che sono confitte nel mio cuore, e vedete le cose, pensate alla medaglia miracolosa celebrata qualche giorno fa, ovvero il 27 di novembre, girate la medaglia, guardate cosa, chi c'è dietro, c'è la croce e ci sono due cuori, cuore Gesù e cuore della Madonna, Redentore e Corredentrice, in questo momento che vogliono veramente mettere fuori, diciamo, fuori gioco la Corredentrice, immaginarsi Gesù Cristo se sopporterà questa cosa, no, vedrete cosa costa, ecco, quando maltrattiamo la sua madre, a Gesù Cristo, per cui addirittura non volete riconoscere che mia madre è l'Immacolata Concezione, è la piena di grazia, la volete trattare come una donna che lavora al supermercato voi, state attenti perché io sono gelosissimo di mia madre, state attenti, non me la offendete perché mi tocca castigarvi, Ecco, è così, io ve lo dico in parole povere, per cui dice, Signore misericordia, io sono misericordioso, ma siete voi che non siete misericordiosi verso di me, capite? Allora, primo venerdì del mese, ma è il primo giorno di dicembre, e siamo nella novena dell'Immacolata Concezione. E poi, finita questo, dopo un po' ci sarà la novena vero, del Santo Natale. Cioè è un mese in cui la gente pensa di fare i regali. Ma il regalo devi farlo a colui che è venuto a salvarti, cambia vita e di Signore, io mi offro totalmente a te per le mani della Madonna, per la mamma, no? Perché questo, tu sei venuto a salvarmi e io penso ai pacchettini e a tutte le altre cose. Devo pensare, il Natale è una festa religiosa, è un dono immenso che Dio ci ha fatto e voi pensate soltanto alle cose di questo mondo. Ecco, per cui vedete, primo giorno di dicembre, dobbiamo chiedere il dono veramente di mettere la testa a posto, no? E dire, questo mese, questo Natale, questa festa dell'Immacolata per me ne avrò delle altre da festeggiare oppure magari non ce ne saranno altre. Arriviamo a fine anno, cantiamo il Te Deum, ma Signore, mi donerai un altro anno o questo è l'ultimo per me? Devo domandarmelo, dobbiamo chiedercelo questo, vero? Quante morti improvvise, chi lo sa? E allora, questo è il mese, bisogna nascere un'altra volta, vita nuova. Ecco, Anna, adesso tu, credo che tu possa leggere, vero?
Sì, profeta Daniele, sì. Allora, la visione di Daniele ha un chiaro valore profetico. Le quattro bestie, egli vede, prefigurano l'alternanza degli imperi babilonesi, Medo, Persiano e Macedone, i quali si succederanno nel dominio su Israele. Quando i tempi saranno maturi, Dio Padre, rappresentato dal vegliardo assiso sul trono, circondato dalla corte celeste, invierà uno simile a un figlio d'uomo, il Messia, l'atteso dalle genti, cui sarà conferito un potere eterno su tutti i popoli e le nazioni. Dal libro del profeta Daniele. Io, Daniele, guardavo nella mia visione notturna, ed ecco, i quattro venti del cielo si abbattevano impetuosamente sul mare grande, e quattro grandi bestie, differenti l'una dall'altra, salivano dal mare. La prima era simile ad un leone e aveva ali di aquila. Mentre io stavo guardando, le furono strappate le ali e fu sollevata da terra e fatta stare su due piedi come un uomo. E le fu dato un cuore d'uomo. Poi, ecco una seconda bestia simile ad un orso, la quale stava alzata da un lato e aveva tre costole in bocca fra i denti, e le fu detto: su, divora molta carne. Dopo di questa, mentre stavo guardando, eccone un'altra, simile ad un leopardo, la quale aveva quattro ali d'uccello sul dorso. Quella bestia aveva quattro teste e le fu dato il potere. Dopo di questa stavo ancora guardando nelle visioni notturne ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, d'una forza straordinaria, con grandi denti di ferro, divorava, stritolava e il rimanente se lo metteva sotto i piedi e lo calpestava. Era diversa da tutte le altre bestie precedenti e aveva 10 corna. Stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro corno più piccolo, davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte. Vidi che quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che proferiva parole arroganti. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. 1000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Continuai a guardare a causa delle parole arroganti che quel corno proferiva e vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato a bruciare nel fuoco. Alle altre bestie fu tolto il potere e la durata della loro vita fu fissata fino ad un termine stabilito. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto.
Eh beh, qui praticamente la spiegazione, vero, è stata data all'inizio. In pratica noi vediamo che il Signore permette che su questa faccia della terra succeda di tutto, visto che quando i Lucifero e compagni furono cacciati dal cielo e dove furono gettati praticamente sulla terra, sono arrivati qua, cioè noi li abbiamo qua. E praticamente questi continuano, vedete, finisce un'eresia ne inizia un'altra, un peccato sociale ne inizia un'altra, poi siamo sempre sotto pressione, sempre sotto questo potere del maligno, che però, attenzione, è venuto Gesù a salvarci. Noi abbiamo l'onnipotenza di Gesù, se viviamo uniti a Lui. Cioè, Santa Teresina diceva così: io Teresina sono niente, ma io Teresina, unita a Gesù Cristo, sono onnipotente come Lui. Pensate un po' con che semplicità. Allora, il nemico è già stato vinto. Se noi continuiamo a pigliare bastonate, sapete perché? È perché non vogliamo stare uniti a Gesù Cristo. Bisogna vivere in grazia di Dio. Ecco, la nostra forza è Gesù Cristo. Tutto posso in colui che mi dà la forza di vincere anche queste bestie che ci sono. E quante bestie ci sono? Ecco, per cui vedete, sono state descritte queste bestie. Ma poi vediamo che il Signore è Signore. Qui alla fine è Lui che governa il tutto. Quando dice è ora di finirla, la cosa deve finire. E difatti, vedete, è stato dato un tempo, dice, no? Un tempo. E oltre quel tempo non può fare più niente. Adesso noi diciamo, ma cosa sta succedendo? Ma cosa sta succedendo? E cosa succederà? Che quando scatta il tempo, sta cosa finisce. Allora, Gesù Cristo era sulla barca. Le onde riempivano la barca di acqua, vero? Il vento sembrava rovesciare pure la barca. Insomma, dice, qui ragazzi, moriamo tutti. E questi chi erano? Erano gli apostoli, erano pescatori, gente che stava più in acqua che sulla terra, perché doveva pescare la notte, doveva pescare per vivere, doveva pescare. E allora conoscevano benissimo sia il mare di Galilea, che non è l'oceano Atlantico, ovvero non è la fossa delle Marianne, il triangolo delle Bermude, dico, è un lago alla fine, no? Però, cari miei, quando si alza il vento, le onde ci sono e poi lì era veramente, si sono spaventati, per cui loro che lo conoscevano sotto questo lago e sapevano cosa poteva essere una burrasca nel lago, non era mica un lago enorme, ecco, però quella volta lì hanno preso paura. Cioè, qui moriamo tutti annegati, perché la furia del vento, delle acque. Ma maestro, non lo svegliarono, pensa un po', Gesù che dorme, interessante, no? Perché vi ricordate, c'è un momento in cui Gesù dice il figlio dell'uomo non ha nemmeno una pietra dove poggiare il capo. Ma tu pensa, cioè Gesù dice che non ha neanche una pietra dove poggiare il capo, nel senso una povertà, che più povero di così non si può. Vabbè, allora non ha una pietra dove poggiare il capo, nella barca dicono che stava dormendo su un cuscino, ma dice, ma com'è questa storia? Cioè, diciamo, il cuscino non poteva tenerlo sulla terra ferma e magari mettere la pietra sulla barca così stava sveglio, no? No, no. Stava dormendo. Allora lo svegliarono, dice, ma com'è possibile che noi siamo spaventati e lui dorme? Lui è tranquillo, no? Per forza, lui è Dio, per cui comanda tutti, cioè chi è che può andare contro di lui? E lo svegliarono. E allora Gesù non è che, oh, poverini, ma sai come mi dispiace degli spaventi che avete preso, ma veramente, sai, ero stanco, per cui mi dovete perdonare che dormivo, no? Cosa ha detto? Li ha rimproverati, gente di poca fede, incarta e porta a casa, si dice, vero? Gente di poca fede, si mette in piedi sulla barca, comanda al vento che gli obbedisce, comanda al mare che gli obbedisce, e questi dicono, oh, ma questo è veramente il figlio di Dio, comanda e tutti obbediscono, meno noi, che siamo sempre un po' selvatici, vero? Il Signore ci ha dato la libertà, per cui ci dice le cose, noi le facciamo in qualche modo, però non come vuole Lui, per cui non obbediamo come il vento e come il mare, obbediamo a modo nostro, per cui sì, sono cristiano, io vado a messa la domenica, ma cari miei, ne devi fare prima di andare in paradiso, tu devi farti santo. In paradiso si entra o santi o innocenti. Sei santo? No. Sei innocente? No. In paradiso tu non ci vai. Se non fai penitenza, se non ti fai purificare, devi cambiare vita, devi convertirti realmente, devi diventare più bianco della neve. Allora, torniamo a vedere, ecco, un tempo, fu dato un tempo. Dice, ma qui, questo tempo, quando scadrà questo tempo, perché ne sentiamo ogni giorno una di peggio e vediamo quello che sta succedendo e ci vogliono rovinare i nostri bambini e i nostri matrimoni sono finiti contro gli scogli, vero, si sono fracassati pure i matrimoni. E cosa succede nella chiesa, la barca? Ma Signore, ma tu stai dormendo? Ma tu dormi, Signore? Ma no, dice, io come faccio a dormire? Io vedo tutto, ma sto guardando la vostra poca fede, però. Gente di poca fede, voi siete onnipotenti per grazia, se state uniti a me. Il nemico ha forza sulla vostra debolezza, ma se voi foste uniti a me, lui non è più forte di me, perché io l'ho vinto e perché io sono Dio, per cui voi sareste, partecipereste della mia onnipotenza e lui avrebbe paura di voi, perché lo scaccereste come, che ne so, come un cagnolino. Ecco, ma siccome noi siamo anche un po' amici del nemico, che da nemico diventa anche un po' amico, e allora lui ha potere su di noi, perché dice, beh, tu sei mio servo, perché fai quello che ti dico io, e non quello che ti dice lui. Io l'ho visto durante l'esorcismo, proprio faceva segno, voi ascoltate me, non quello là, cioè punta il dito verso l'alto, no? Per cui dice, se avete quello che avete, perché ve lo cercate, no? Obbedite a me invece che a lui. Però ecco, qui leggiamo di questi tempo, il tempo che gli è stato dato. Allora, continuai a guardare a causa delle parole arroganti, i superbi sono arroganti e oggigiorno vi rendete conto quanti arroganti, superbi ci sono in circolazione che si permettono addirittura di modificare la verità, no, modificare Gesù Cristo, ma Gesù Cristo non è un seme, come dire, di mais che poi renderlo OGM. Gesù Cristo non lo tocca nessuno perché è Dio, per cui noi vorremmo addirittura far diventare Gesù OGM, modificato, ma tu pensa che arroganza, che superbia, ma veramente siamo dei demoni, siamo a fare queste cose qua, anche se non siamo vestiti da demoni, ma ci comportiamo da tali. Continuai a guardare a causa delle parole arroganti che quel corno, mamma mia, corno, ma sai quante corna ci sono in circolazione, proferiva, qui ne fosse uno solo, e vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato a bruciare nel fuoco. alle altre bestie fu tolto il potere e la durata della loro vita fu fissata fino al termine stabilito, per cui stavano vive finché devono stare vive, poi devono morire. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile al figlio d'uomo, giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno, tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Allora, sapete perché Gesù Cristo dice andate e predicate, battezzate, a tutti i costi? Perché questa è la volontà di Dio, che tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Ma in questo momento tutti i popoli, le nazioni, le lingue lo stanno servendo? No, perché stanno servendo il corno, stanno servendo il cornuto, stanno servendo. Ecco, e coloro che sono servi fedeli, vero, pigliano un sacco di legnate, capite come siamo combinati? Per cui i più strapazzati sono i fedeli ad oltranza, quelli che sono legati alla verità e non sono disposti a cambiare, a modificare la propria fede. È così. E allora dobbiamo pregare molto e stare uniti a Gesù Cristo. E quando facciamo il primo venerdì del mese, che è oggi, dobbiamo dire: Gesù mio, quelle spine che c'hai tu conficcate nel cuore, dovrei sentirle anch'io, perché tu stai soffrendo a causa dei nostri peccati, delle nostre superbie, delle nostre arroganze e tutto ciò che ti fa e dei peccati che commettiamo, no? Gesù mio, almeno una punta di una spina, no? Per farci sentire cosa costano le anime. Ecco, Padre Pio te lo diceva: figlio caro, mi sei costato lacrime e sangue. Primo venerdì del mese, Gesù Cristo c'ha un cuore sanguinante. Gesù Cristo con un cuore sanguinante non sta sorridendo, sapete? Non sta sorridendo, perché vede la rovina di tutti coloro che hanno promesso di servirlo con le promesse battesimali e poi lo stiamo rinnegando, tradendo. Ditemi voi, questi primi venerdì del mese non possono essere come gli altri. Il primo venerdì di dicembre, Gesù, oh Dio, vieni a salvarmi. Ma come facciamo a vivere un dicembre, un mese che è il mese del grande dono, il Verbo si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi e noi lo viviamo come se lui non fosse venuto, e addirittura abbiamo il coraggio di tirare fuori Babbo Natale, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto quel corno che cosa fa? Cioè, via Gesù bambino, nelle scuole togliete queste cose, è vero, mettete Babbo Natale, ma allora butta fuori anche Babbo Natale, no? Ma non ho capito perché certe cose che sono sbagliate si possono fare, quelle giuste non si possono fare. Vedete quel corno? Come è in azione il corno in questo nostro tempo. Bene, allora, primo venerdì del mese, vi prego, ecco, se siete già andati a messa, potete però fare quegli atti di riparazione che abbiamo fatto e ritornare in chiesa e dire: Gesù, sono venuto stamattina, ma vengo anche questa sera, perché mi sono confessato, ho fatto la comunione, ma se è possibile, vero, vado a un'altra messa in riparazione delle messe che ho, diciamo, a cui ho partecipato con leggerezza, per cui offro questa messa in riparazione delle messe mal vissute. Ecco, e poi in preparazione a domani, che è il primo sabato del mese, perché possiamo togliere qualche spina anche alla Madonna, vero? E dire: è possibile che le spine le avete solo voi e noi appena ci pungiamo un dito cominciamo a strillare, e dovremmo dire: voi innocenti avete le spine, noi peccatori non le vogliamo, è un'ingiustizia, le spine a noi, e voi dovete stare senza spine perché non avete fatto niente di male, avete solo fatto del bene. Siamo noi che dobbiamo avere il cuore trafitto dal dolore dei peccati che abbiamo commesso. E così, Anna, benedite monti e colline il Signore, benedite creature tutte che germinate sulla terra al Signore. Cioè, interessante, no? Leggilo tu, Anna.
Sì, sì. Il ritornello: a Lui la lode e la gloria nei secoli. Benedite monti e colline il Signore. Benedite creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. Benedite sorgenti, il Signore. Benedite mari e fiumi, il Signore. Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria, il Signore. Benedite animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Dobbiamo benedire, benedite monti e colline al Signore, cioè noi addirittura invitiamo le creature a benedire il Signore. Beh, è chiaro che se io invito le colline a benedire il Signore, i monti a benedire il Signore, dovrei dire, ma sta attento, tu che inviti le creature a benedire il Signore, ricordati che tu, come creatura che cammini sulla faccia della terra, sei la prediletta, perché Gesù Cristo non è venuto a salvare le colline e i monti, è venuto, loro non hanno fatto peccati, no? È venuto a salvare te, per cui sei tu che devi benedire e dire benedite, perché anche voi tutte creature che germinate sulla terra, benedite il Signore, beneditelo anche per me che sono uno sciagurato, che ho avuto l'ardire di offendere il mio Creatore, il mio Salvatore. Benedite sorgenti il Signore. Sì, le sorgenti benedicono il Signore, ma è perché io so che l'acqua è un dono di Dio e devo dire, Signore, Tu mi benedici con l'acqua, mi hai battezzato con l'acqua, benedite sorgenti il Signore, questa sorella acqua, a patir la sete per capire che cos'è l'acqua, ma benedite sorgenti il Signore. E se le sorgenti si seccano, per cui siano sorgenti benedette, benedite mari e fiumi il Signore, per forza, perché dal mare trae il pesce che serve per mangiare, vero? Anche dei fiumi, ma serve per irrigare la terra. Tutto ha creato Dio per me, io devo dire benedite il Signore, sono io che devo benedire il Signore per tutte le sue opere, no? Ma anche loro benedite, benedite anche voi il Signore insieme a me, questo intendo. Ecco. Benedite mostri marine, che sono i mostri marine, che cosa sono? Sono le balene, sono i mostri marini, sono gli squali, ma tutti quanti, e quanto si muove nell'acqua il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria il Signore. Ma loro cantano, loro benedicono, e gli uccellini cantano, la mattina cantano, il gallo canta, tutti che cantano. E noi che cosa facciamo? Cantiamo anche noi, cantiamo le benedizioni al Signore, dire Signore tu sia benedetto in eterno, io mi sono svegliato questa mattina, mi dai ancora un giorno di vita forse, Signore fa che io lo spenda per benedire te, visto che tutti i mostri marini, le colline, i monti, tutti gli uccelli benedicono te e io non ti benedico, benedite animali tutti selvaggi e domestici il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Ma tu pensa, cioè loro benedite voi, ma sono io che devo benedire il Signore, no? È chiaro, benedicono anche loro, ma io sono la persona beneficata dal Signore che devo benedire, no? Cioè il fiume non è che si beve l'acqua che scorre sul suo letto, no? Sul suo, ecco. E invece io ho bisogno di quell'acqua per vivere. Vabbè, Anna, abbiamo iniziato con quel pensiero, dice, io sono misericordioso, siete voi che non siete misericordiosi verso di me, continuate ad offendermi, il mio Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo, perché lo rivivo in tutti i tabernacoli della terra, vedete che non siete misericordiosi. Noi, se vedessimo scendere il sangue dai tabernacoli, non dovremmo meravigliarci, perché Gesù sta sudando sangue, ecco, dentro ai tabernacoli. L'ha detto lui a Padre Pio, il mio Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo. Ma poi Gesù nel Getsemani cosa ha detto? Sono triste fino alla morte. Allora, tu sei misericordioso con Gesù che è triste fino alla morte e lo lasci in chiesa, manco lo vai a trovare? Io so che un tempo, quando io ero bambino, vedevo che gli uomini, quando passavano davanti alle chiese, gli uomini si toglievano il cappello in segno di saluto, vero, al Signore, e facevano un segno di croce. Ma oggi poco poco non lo fanno neanche quelli che vanno in chiesa. Ah, questo sarebbe il progresso, sì. Il progresso verso la perdizione, sì, il progresso veramente, abbiamo progredito su quel campo della disperazione, della perdizione, siamo andati molto avanti, ma non siamo andati avanti verso le mete celesti che ci attendono. Allora chiediamo una pausa musicale, vero? Diciamo al Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. E con quella fiamma accendi il mio cuore spento, Signore. Accendi il mio cuore spento, perché che faccio di un cuore spento? Non serve niente, serve solo a pompare sangue, ma non serve ad amare colui che la creò, colui che creò questo cuore che è spento d'amore per Dio. Bene, pausa musicale.
Tra poco, Ave Maria.
Porta pazienza, Anna, io capisco che ti faccio fare di quelle penitenze, mamma mia.
No.
Ti tocca ascoltare.
È gente, la situazione, cioè veramente, scusa. Vedi, a una certa età si è più lacrimosi, più soggetti anche a lasciarsi commuovere, per cui non sono penitenze, no.
Sì.
Ti assicuro, scusa.
Ma infatti, pensa che la mattina, che fa freddo, no? E mi lacrimano gli occhi. Gesù, dico, io ti ringrazio, ma queste non sono lacrime quelle che intendo io. Dico, ti avevo chiesto di farmi piangere i miei peccati, non di farmi piangere dal freddo, no?
Non sempre, così le lacrime servono, allo scopo, a purificare l'anima. Però, insomma, queste considerazioni ti fanno soffrire perché le vedi, le senti, per cui ci partecipi anche con dolore, insomma.
C'è un senso di compassione praticamente verso coloro che non sanno manco dove, non sanno distinguere la mano destra dalla sinistra, non sanno niente. Ma guarda, diciamo che ricevo telefonate, incontro le persone, gli esercizi e così, e cioè, io dico quel poco che so, veramente devo ringraziare il Signore se posso fare qualcosa di bene. Ma questa gente dice, ma Claudio, ma quello che mi hai detto, hai centrato in pieno. Dico, io ho centrato, è Gesù, la Madonna, e noi siamo consacrati alla Madonna, è lei che fa tutto, è il voto mariano, ma però vedi che poi sembra che tu gli dia, cioè gli dai ossigeno praticamente, e dicono, ah, questo mi serviva, ecco perché io ho sto problema, meno male Signore che me l'hai fatto intendere, e loro benedicono il Signore, per cui questi ultimi poi finiranno per diventare primi, perché?
Sì.
Perché sono persone riconoscenti, c'è da temere con gli abitudinari, con quelli che ormai
si ritengono,
sì.
Ma già arrivati.
Sì. No. Arrivati dove?
Ma
arrivati
non lo so, Claudio, però la presunzione non c'è,
sì.
Assolutamente.
Ma non so, penso per me, io ogni giorno che passa mi sento peggio, nel senso che più capisco e più mi vedo quello che sono, per cui quando morirò il Signore mi farà vedere tutto quello che per grazia di Dio comincia a farmelo vedere già sulla terra. E allora non ho niente da vantare, anzi, quando faccio qualcosa di bene, per grazia di Dio, dico, Signore, ma l'avrò fatto bene questo bene, perché Tu mi fai fare delle cose che mi fanno venire i brividi, perché uno ti domanda un consiglio come fare, no? E Tu glielo dai, no? E ti pare che sia buono, però dico, Signore mio, speriamo che sia veramente buono, Signore, agisci Tu. Cioè, uno pensa che più si avvicina e meglio si sente. Non è mica vero, sapete, più ti avvicino peggio stai, perché vedi lui tutta luce e naturalmente la sua luce illumina le tue tenebre. Cioè, illumina le tenebre del cuore mio, l'ha detto San Francesco, no? San Francesco cosa ha detto? O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. Ma non era mica un attore, sapete, San Francesco, no? che faceva le commedie, ne era convintissimo, dice, le tenebre del cuore mio, dammi una fede retta, una speranza certa, una carità perfetta, ecco, un'umiltà. Ecco, tutto questo serve, per cui più ti avvicini, si fa presto a vedere, sentite un po', tu, se è sera, è difficile vedere se tu hai hai le scarpe sporche, se hai qualche macchia, se sei, quando è mezzo buio non è che si vedono altre cose, no? Ma la luce del sole si vede tutto, no? Qui più ti avvicini alla luce, più ti vedi miserabile, per cui altro che il presuntuoso, è uno che ha sbagliato strada, perché se veramente si avvicina al Signore, ogni giorno che passa si sente peggio, si sente male e si umilia ancora di più e dice: Signore, pietà di me, Signore, misericordia. Hai visto? Ha detto: Signore, misericordia. Sì, dice, io la misericordia ce l'ho, siete voi che non l'avete verso di me. Hai visto che lunghe prediche che fa il Signore?
Tre parole c'è tutto.
Tre parole e t'ha sistemato.
Sì.
Adesso veramente bisogna chiedere la pausa musicale,
sì,
però,
tra poco,
perché sennò la musica qua io faccio il cantante
solista, va benissimo. Invece a tra poco.
Ave Maria. Bene, possiamo continuare, allora risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Oh, che bello questo canto al Vangelo, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. La liberazione è vicina alla liberazione, eh? È vicina alla liberazione.
Speriamo di sì, perlomeno.
Ma guarda, comunque senti, siamo la liberazione è comunque vicina, perché se tu pensi, no, quando tu passi ad altra vita,
certo,
diciamo, non ci sei più di qua, no?
Certo,
e ti passi alla vita eterna,
certo,
no? È la liberazione dalla vita di questo mondo, perlomeno.
Certo. Visto, sì.
Ma comunque sarà vicina alla liberazione, perché anche il cielo vede e geme insieme ai suoi fedeli, dice: ma poverini, bisogna aiutarli questi qua, bisogna intervenire. Signore, noi cosa possiamo fare? Qui non c'è un uomo che riesce a cambiare la situazione, no? Qui ci vuole l'intervento divino, ecco, che debba umiliarci, perché siamo superbi, presuntuosi, vanitosi. Ma senti, Anna, sentivo in queste novissimi, di quella dama che era in purgatorio. Sapete per qual motivo era in purgatorio? Perché era vanitosa. Pensate, care creature, che è garantito il purgatorio solo per la vanità. Oggigiorno, unghie finte, colorate, tutto falso, colori che non ci sono, cose che non... Bisogna essere santi, bisogna essere... Ma io esco di casa, guarda, non lo so dove, se sarà così dappertutto, allora c'è. Intorno a casa mia ci sono quattro studi, non so come, che fanno i tatuaggi, no? Adesso hanno aperto una specie di solarium, che però questo solarium c'ha una novità, che ti può mettere delle unghie, delle unghie intercambiabili, vero, con i colori che si devono andare d'accordo con le scarpe, non so con che cosa, no? E poi naturalmente non parliamo delle parrucchiere, eccetera, eccetera, ma ci rendiamo conto che siamo presi in giro? Ma il Signore non ci giudicherà, dice, sei tutta, dice, mi sono truccata, vedi che non sei vera perché sei truccata, no? E vuoi far vedere quello che non sei, no? Ma tanto si vede che non sei, no? Perché se tu fossi bella dentro, sprizzeresti bellezza dai tuoi occhi. L'occhio è lo specchio dell'anima, non devi metterci il rimmel, vero? Devi metterci la santità. Allora vai degli occhi, si vede il paradiso dentro di te.
Certo.
Non so se si chiama ombretto, rimmel, rommel, perché Rommel era quello là che ha fatto la battaglia in Egitto, no? O in Libia, dove l'ha fatto Rommel. No, va bene. Anna,
il Vangelo.
Sì. Il Vangelo.
Eccoci qua allora. Gesù, attraverso l'immagine agreste del fico, richiama l'attenzione dei discepoli sulla fine del mondo. Altro che tatuaggi, sulla fine del mondo, la quale sarà preannunciata anche da cataclismi naturali di vaste proporzioni e dagli effetti catastrofici. Anche gli eventi calamitosi che si verificano nel corso dei secoli sono permessi dal Signore per persuadere l'uomo della sua impotenza, affinché si umili, si ravveda dalla sua condotta perversa e ritorni a lui con cuore pentito. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi. Quando già germogliano, capite voi stessi, guardandoli, che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Ma vedi Anna, quando noi l'abbiamo già detto qualche volta, no? Secondo quanto la Madonna ha fatto vedere a Lucia di Fatti, ma altro che cataclismi, no? Ma qui dice così, sono permessi dal Signore per persuadere l'uomo della sua impotenza, affinché si umili, ma verrà umiliato perché è impossibile, si ravveda dalla sua condotta perversa, e ritorni a lui con cuore pentito. Cioè, sottolineo, siccome non ho l'evidenziatore, vero? Mentre parlo devo ripetere tre volte le stesse parole. Allora, praticamente, se non ci umilia, noi qua dove andiamo a finire? Andiamo perduti tutti quanti, e difatti Don Dolindo lo dice, Signore, se tu non intervieni, qui va a finire che cadranno anche quelli che sono stati in piedi fino ad oggi. Ecco, per cui i cataclismi, È interessante perché noi abbiamo questi eventi che scuotono, vero? Fanno morti, fanno sofferenze. Ah, noi siamo uno stato laico, siamo uno stato di disgraziati, perché invece che dire Signore, ti prego, noi facciamo la novena di San Michele, dice liberaci da terremoti, tempeste, cose che il drago dell'inferno è solito provocare. Cioè il Signore permette che faccia queste cose, ma può anche non permetterlo. Per cui, diciamo, i cataclismi, il Signore è padrone di tutto, vero? È Signore di tutto, può anche dire fermate tutto, ecco, si fermi la terra, no? Ecco, invece permette, perché lo permette? Per umiliarci, no? Hai costruito, ma che cosa hai costruito? La casa in cielo o la casa in terra? E allora serve umiliazione, mostrare che sei niente, sei polvere e in polvere ritornerai insieme alle case che hai costruito. E i grattacieli e tutte le cose, no? Bah, Anna, leggi Dondolindo, ricordo, che sarà molto interessante sicuramente.
Sì, sulla pagina 1482, La fine del mondo, San Luca capitolo 21. Dall'annunzio dell'imminente rovina di Gerusalemme, Gesù passò a quello della fine del mondo e del giudizio universale. Egli aveva detto che Gerusalemme sarebbe stata calpestata dai pagani, fino al compimento del loro tempo, cioè fino a che anch'essi avrebbero avuto il castigo delle loro iniquità. E siccome questo avverrà alla fine del mondo, accennò subito ai segni caratteristici e specifici che l'avrebbero annunziata. Oltre ad una novella più spaventosa conflagrazione delle nazioni, infatti, che desolerà la terra, vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, cioè, come detto in San Matteo e in San Marco, il sole si oscurerà e conseguentemente la luna apparirà rossa di sangue e l'universo sarà scosso e perturbato. Sulla terra vi saranno violentissimi terremoti, aeromoti e maremoti, ed i popoli ne saranno costernati, non sapendo quello che potrà accadere in mezzo allo sconvolgimento delle potenze dei cieli. Nello sconquasso spaventoso di tutte le forze della creazione, la terra sarà distrutta e periranno tutte le opere che l'uomo vi compì, staccandosi da Dio ed inorgogliendosi miseramente. Comparirà allora Gesù Cristo su di una nube del cielo, cioè in un nembo di gloria, con grande potenza e maestà, e verrà a giudicare tutti gli uomini per dare a ciascuno quello che avrà meritato. Risorgeranno i morti e col loro stesso corpo glorioso per i buoni e tenebroso per i cattivi compariranno innanzi al giudice eterno. Dopo tante manomissioni della divina gloria fatte dall'uomo sulla terra e dopo tante lacrime versate per questo dai giusti, sarà un atto di grandiosa giustizia il ristabilire innanzi a tutti i diritti di Dio, della verità e del bene. Allora si vedrà che in realtà non sono stati gli empi ad essere prosperati, ed il problema terribile della prevalenza del male sul bene avrà la sua risoluzione lampante. Innanzi al mondo esterefatto apparirà tutta la vanità del trionfo dei perversi, ed i giusti saranno veramente saziati nella fame e sete della giustizia che hanno avuto in vita. Chi, amando Dio e seguendo la sua legge, non si conturba e non si rode vedendo le ingiustizie della vita presente? Chi non domanda al Signore nel segreto dell'anima accoratamente: perché, mio Dio, perché permetti questo? Ebbene, se egli rispondesse: sta in pace, perché a sera vedrai la giustizia e la gloria di Dio, si acquiterebbe aspettando. Il percorso fino al giudizio innanzi a Dio è più breve di un giorno, anzi di un'ora. E poiché il Signore nella sua misericordia volle raccogliere dal suo campo fino all'ultimo germoglio, fino all'ultimo grappolo, e gli fa attendere i suoi giusti fino al compimento dei tempi dei cattivi. Così questi non avranno scuse. Nella loro rovina raccoglieranno dalla vita quelle misere soddisfazioni passeggere, unico premio di giustizia, a qualche minima opera buona, naturale, che non manca mai anche nella vita del più perverso. Nel giudizio i secoli appariranno quello che sono, un attimo fugace, e il trionfo del bene apparirà come unico trionfo. Occorre un poco di pazienza, perché l'attesa non è lunga. Il Signore, misericordiosamente, ci addormenta nella morte, dopo pochi anni di vita, perché nel sonno non ci accorgiamo della lunghezza dei secoli, che innanzi a noi sembrano interminabili. Riposiamo in Dio, abbandoniamoci a Lui, abbiamo fiducia nella Sua giustizia e nella Sua bontà, e nelle ore della tribolazione attendiamo, fiduciosi, la Sua ora. Dopo il terribile annunzio della distruzione di Gerusalemme e della fine del mondo, Gesù Cristo si rivolge ai Suoi uditori e agli uomini tutti del mondo per indicare loro quale deve essere l'atteggiamento che devono avere nelle grandi tribolazioni delle quali saranno testimoni. Il primo atto da compiere sarà quello di elevare gli occhi al cielo e confidare in Dio, aspettandosi le sue misericordie spirituali. Mirate in alto e alzate le vostre teste perché si avvicina la vostra redenzione. Ogni castigo ha un fine di misericordia nelle vie di Dio, e il castigo finale preluderà al regno del Signore e al trionfo pieno della Chiesa. Dunque, quando incominceranno a verificarsi le parole divine di Gesù, l'anima deve confortarsi e sperare nel regno di Dio. Quando germoglia il fico e produce il suo frutto, e quando gli alberi sono carichi, si capisce che l'estate è vicina. Ora, quando vengono sulla terra le grandi tribolazioni predette, è segno che si avvicina il regno di Dio. La distruzione di Gerusalemme fu il preludio della diffusione del Vangelo nel mondo, prima tappa del regno di Dio. Le tribolazioni terribili della conflagrazione universale sono il preludio del regno trionfante di Dio nelle nazioni. Le tribolazioni della fine del mondo saranno il preludio del regno glorioso ed eterno di Dio con i Suoi eletti nel paradiso. Gesù Cristo parlò ai secoli di questi tre grandi eventi della storia della redenzione, ma poiché il suo discorso era rivolto agli ebrei, le sue parole avevano per loro una particolare importanza. La distruzione di Gerusalemme era per gli stessi suoi discepoli una calamità spaventosa che li ricolmava di immensa amarezza, e perciò Gesù li confortò dicendo che era non la distruzione della nazione ebraica, ma il primo principio della sua redenzione, cioè della sua salvezza nell'incorporamento alla Chiesa e nella partecipazione ai frutti della redenzione. E perché non avessero creduto che, parlando di Gerusalemme, egli parlasse di eventi lontani, aggiunse, alludendo proprio alla rovina della città santa, vi dico in verità che non passerà questa generazione prima che tutte queste cose non siano avvenute. Sarebbe stato esiziale per i suoi discepoli il credere lontano l'evento, perché non avrebbero pensato a mettersi a tempo in salvo, come egli aveva loro suggerito, e perciò soggiunse con maggiore energia: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Non c'era dunque da illudersi. Ciò che annunziava per Gerusalemme sarebbe avvenuto presto. L'avrebbero veduto essi stessi. e ai primi segni precursori dell'evento avrebbero dovuto mettersi in salvo sollecitamente, rivolgendosi poi principalmente agli uomini che avrebbero sofferto nelle grandi tribolazioni del mondo e per quelle degli ultimi tempi precedenti il giudizio. E parlando anche agli ebrei che lo ascoltavano, Gesù soggiunse: «Badate a voi stessi, perché i vostri cuori non si aggravino per crapule, per ubriachezze e per cure della vita presente, e perché quel giorno non vi colga all'improvviso, poiché come un laccio verrà sopra coloro che abitano sulla superficie della terra». Sarà caratteristica, infatti, dei tempi che precederanno le grandi tribolazioni, la ricerca dei piaceri e la preoccupazione assillante della vita presente, come noi già vediamo nella nostra generazione. Il mondo è diventato una bettola, un teatro ed un cantiere. Si cerca il piacere dei sensi con le maggiori raffinatezze. Si distrae la vita nell'ebbrezza del divertimento, portato fino a domicilio con tutte le tecniche di cui oggi si dispone. Si lavora, in una preoccupazione così assillante della vita presente da dimenticare completamente quella spirituale. Per chi vive in questa maniera indegna, la tribolazione sarà una sorpresa, come sorprese il laccio per gli uccelli che vengono accalappiati. Non penseranno che voce di Dio, né penseranno a dover mutare la loro vita, attribuendo gli sconvolgimenti della natura a cose puramente naturali. Eppure, quei tempi dovranno essere tempi di intensa vigilanza e preghiera, perché non si tratterà di tribolazioni comuni, ma di disastri eccezionali, dai quali solo la preghiera ci potrà ottenere uno scampo, e per le tribolazioni degli ultimi tempi saranno cataclismi che preluderanno al giudizio. Chi pensa di dover comparire innanzi al giudice eterno, ma come può riguardare con superficialità i terribili fenomeni che ne preannunziano la venuta? E come può esporsi al pericolo di andare impreparato alla sua presenza? Gesù Cristo medesimo volle darci l'esempio della vigilanza nella preghiera e della preoccupazione di ciò che riguarda lo spirito. E perciò il Sacro Testo soggiunge, non senza una particolare intenzione, che egli durante il giorno insegnava nel Tempio per guidare le anime al conseguimento dei beni eterni, e la notte usciva per ritirarsi a pregare sul Monte Oliveto. La sua sollecitudine nell'istruire il popolo poi e la sua divina parola attraevano talmente le moltitudini che ogni giorno andava di buon mattino al Tempio per ascoltarlo. Questa deve essere la nostra vita. Nei momenti delle grandi tribolazioni che incombono già sulla terra e che incomberanno alla fine del mondo, dobbiamo levare lo sguardo a Dio, sospirando al suo regno. Dobbiamo zelare la gloria del Signore, il bene delle anime, e senza farsi trascinare dai sensi, dobbiamo mortificarci e pregare. Non si può rimanere indifferenti quando Dio chiama. E se in ogni tempo, come disse Gesù, è necessario pregare, nel tempo della tribolazione è necessario farlo senza intermissione, per il proprio bene e per quello degli altri. Gesù disse di vigilare, pregando di essere fatti degni di schivare tutte le cose terribili che dovranno avvenire. Dunque, certe tribolazioni possono evitarsi, o perlomeno attenuarsi con la preghiera. Se nei momenti di sconvolgimenti le nazioni pensassero a promuovere la pubblica preghiera, quanto gioverebbero di più ai popoli, anziché con le loro preveggenze materiali, i loro armamenti e la loro tirannica disciplina. E se le anime consacrate a Dio specialmente pensassero alla loro responsabilità innanzi al popolo. Con quanta cura baderebbero a conservarsi sante, mortificate ed in continua preghiera. Non si provvede al bene comune con le chiacchiere, ma levando le mani supplichevoli a Dio ed implorando la sua misericordia. Amen.
Amen. Mamma mia. Quello che abbiamo sentito, no? Io rendo grazie a Dio, però che ha creato Don Dolindo, ma lo Spirito Santo che gli ha fatto scrivere queste cose, perché lui le vedeva, per cui diciamo che per spiegarle così chiaramente, diciamo che le vedeva con gli occhi dello spirito, dell'anima, era illuminato, altrimenti sono talmente perfette le cose che lui dice, che sciagurato chi non le vuole intendere e non le vuol capire e crede che siano esagerazioni, sarà proprio così. Ecco, oggi è anche la festa, vero, di, si ricorda Charles de Foucault, vero? Questo santo che ha lasciato tutto per stare giorni e notti davanti al tabernacolo. Ecco, era un angelo consolatore. E mi ricordo un particolare che ve lo devo dire, perché poi sono cose che vanno perse, ma noi le vogliamo fissare nei nostri cuori. Diciamo che lui stava nel deserto praticamente, aveva costruito una cappelletta e dentro lì lui faceva l'adorazione, ma nel deserto naturalmente fa caldo, vero? Ma non solo fa caldo, ma dovete sapere che anche le mosche, anche loro hanno un certo disagio, soprattutto per la siccità, vero? Per questo vento secco, è vero, che le disturba. Però vanno in cerca di qualcosa di umido dove appiccicarsi, no? E che succede? Che lui stava in adorazione, ma ste mosche gli giravano intorno, per cui gli arrivavano sulle labbra, vicino agli occhi, e insomma danno fastidio le mosche, tutti lo sappiamo, no? E allora diciamo che le cacciava queste mosche, no? Continuava insomma a mandarle via queste mosche, no? Se non che Gesù disse a Charles de Foucault, ci vedi, quando io ero crocifisso, io avevo le mani inchiodate, certamente non potevo cacciare le mosche che si appiccicavano al mio sangue, era tutta una piaga e loro si appiccicavano anche per nutrirsi, penso un po' alle mosche che si nutrono del sangue di Cristo, no? Ecco, e noi cristiani che non siamo conciati male, soprattutto perché abbiamo poca fede, quello, il Signore aumenta la nostra fede. Per cui, dice, io non potevo cacciare le mosche, gli dice a Charles de Foucault. E da quel momento lui sopportava queste mosche che camminavano sulle sue labbra, intorno agli occhi, e non le cacciava, pensando a Gesù che crocifisso non le poteva cacciare. Capite? Qui noi ci dà fastidio tutto. Non pensiamo mai il fastidio che abbiamo procurato agli altri, ma soprattutto al nostro Signore con i nostri peccati. Anna, leggi sto fioretto di Charles de Foucault.
Sì, sì, sì. Un sacrificio per il sacrificio. Il 15 gennaio 1890 il beato Charles de Foucault, dopo la conversione, compì il più grande sacrificio della sua vita, abbandonando per sempre la famiglia per entrare nella trappa. Fedelissimo ad ogni ispirazione della grazia divina, iniziò non solo una vita religiosa tra le più austere, ma corrispose all'ispirazione di fondare una nuova congregazione. Lo scopo, egli diceva, sarebbe quello di condurre il più esattamente possibile la vita di nostro Signore, vivendo unicamente col lavoro delle mani, non possedendo niente, non formare altro che piccoli gruppi, diffondersi soprattutto nei paesi, non formare altro che piccoli gruppi, diffondersi soprattutto nei paesi non cristiani. C'è qualcosa nella stampa, il formare, ecco, altri piccoli gruppi, così mi va bene, soprattutto ecco, nei paesi non cristiani. Così, desideroso di imitare in ogni cosa la vita di Gesù Cristo, chiese di lasciare la trappa e partì per la Palestina, ove alloggiò in una capanna, vivendo in povertà assoluta, passando ore e ore in adorazione silenziosa dell'Eucaristia e leggendo la Bibbia, meditandola con l'aiuto degli scritti dei padri della Chiesa, ricambiando il sacrificio di Cristo con il suo sacrificio. Il proposito, in ogni azione della giornata, domandarsi se la si compie come farebbe Gesù.
Vedi, Gesù sta nel tabernacolo, il divin prigioniero. Atto di misericordia, andare a visitare i carcerati. C'è il divin prigioniero che non è visitato, sì, qualcuno, ma senti nelle chiese. Vedete, qualche giorno fa ho sentito che al Policlinico di Napoli hanno scassinato il tabernacolo, hanno asportato la pisside con le ostie, per fare che cosa? Per fare che cosa? Per cui se hanno potuto fare questo vuol dire che non c'era nessun cristiano che faceva compagnia a Gesù, perché questi hanno approfittato della solitudine, del silenzio, della mancanza di cristiani che lasciano Gesù solo. Che cose terribili, terribili. E quando riceviamo Gesù, noi con tutta quella, come dire, con quella leggerezza, dovremmo dire: Gesù, tu per venire da me rischi di essere strapazzato, usato per fare delle cose innominabili. È vero, cosa fanno questi qua con le ostie consacrate? Ed è la vergogna per noi, sapete qual è? Che loro non vogliono ostie non consacrate, loro credono nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, vogliono ostie consacrate per fare i sacrilegi. Per cui i nemici di Cristo credono fermamente, sì. Quelli che dicono di credere mostrano di non credere perché lo lasciano solo. Dice: ma cosa fai di bello oggi? Sai cosa faccio di bello oggi? Sto vicino a un tabernacolo, perché di questi tempi, visto e considerato che ci sono questi sacrileghi che scassinano, faccio la guardia d'onore, ecco, faccio la guardia al tabernacolo della mia parrocchia, con tutti questi pensionati. Abbiamo l'Italia che è piena di anziani pensionati, che cosa fanno questi pensionati? E tutti questi disoccupati, ma perché non si occupano di fare compagnia a Gesù Cristo? E va bene, primo venerdì del mese, Signore, abbi pietà di noi, ma soprattutto donaci di avere anche pietà di come noi ti trattiamo, di aver pietà anche di te. Santa giornata a tutti voi, e santo primo venerdì e santo primo sabato del mese, a Claudia.
Ed Anna anche, Ave Maria.
Ave Maria.